Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Parma, ben ritrovati sulle nostre frequenze con questo primo appuntamento settimanale di Palla in Tribuna, dedicato chiaramente al pareggio del Parma contro la Reggina, ma inizieremo a guardare anche alla partita contro il Cittadella, che sarà di fatto l'anticipo della 29esima giornata di Serie B. Parma-Cittadella si affronteranno venerdì sera alle 20.30 allo stadio Tardini, dunque sarà una settimana particolare anche per noi, una settimana diciamo più corta per come sempre analizzare la partita alle spalle e concentrarsi su quella che sta per arrivare. Un Parma che continua a pareggiare dopo Monza e prima ancora il Pisa, è arrivato questo pareggio contro la Reggina, pareggio che ha lasciato ancora una volta l'amaro in bocca ai tifosi, alla squadra. In questo caso non ci sono solo, come dire, i deficit dei crociati di Beppe Iachini, in particolare in attacco, molta produzione offensiva, ma poche reti, poco cinismo, poca concretezza, possiamo dire così. In questo caso è abbastanza oggettivo dire che il Parma è stato fermato anche da alcuni episodi arbitrali. Non sono scuse, non sono alibi, però è chiaro come alcuni episodi oggettivamente, obiettivamente abbiano fatto la differenza e come il Parma sia stato danneggiato in questa circostanza. Poi non vuol dire che avrebbe vinto sicuramente, ma insomma, come ha detto Beppe Iachini in conferenza, se uno produce tanto produce anche delle occasioni per conquistare un calcio di rigore e poi batterlo, ecco, possiamo dire così. La sintesi probabilmente la trova Paolo Grossi, il collega della Gazzetta di Parma, che oggi sul giornale nel suo pezzo di analisi titola Parma senza rigori sì, ma anche senza fame, così si resta in Serie B. Lievi e tardivi progressi con Iachini, vinta una gara nelle ultime e sei. Questo è il punto della situazione, abbastanza, lo dico personalmente, condivisibile. Fatto sta che il Parma è 13° in classifica, 34 punti insieme alla Ternana. Classifica particolare, probabilmente è la cartina al tornasole del momento, della stagione crociata, perché il Parma è a 9 punti dalla zona playoff ed è a 9 punti dalla zona playout, comunque dal quintultimo posto dell'Alessandria, quindi è in una terra di nessuno e difficilmente potrà essere il contrario fino al termine della stagione, ma in società, quantomeno a dichiarazioni ufficiali, ci credono in un filotto di partite che possa rimettere i crociati in corsa addirittura per i playoff. Insomma, questo dice la società, non sono nostre considerazioni, a ognuno poi la propria personale valutazione. Come sempre scriveteci SMS, WhatsApp al 333 920 0170. Stanno già arrivando numerosi messaggi, puntate a particolare perché ci sono anche novità per quanto riguarda i tifosi, una mini campagna abbonamenti, dei mini abbonamenti che sono stati lanciati per le ultime 4 partite in casa dal club. Avremo anche un ospite dalla società per parlarne nell'ultima parte della nostra trasmissione. Intanto il punto nel servizio di Marco Balestrazzi.
La 28esima giornata è stata a dir poco interlocutoria per gli equilibri del campionato di Serie B. Nessuna fuga davanti, margini inalterati in zona playoff. Risale il Vicenza e sarà avversario del Parma tra una settimana. C'è un duo in vetta, il Lecce non allunga. La Cremonese batte il Brescia nel derby e torna prima insieme proprio ai salentini. I crociati restano a meno 9 dall'ottavo posto, ora occupato dall'Ascoli. Oltre al gap, che resta importante, la classifica dice che appena sotto ci sono anche Perugia e Cittadella in nona e decima posizione, 8 punti sopra la squadra di Iachini. In sintesi, 4 formazioni si giocano un biglietto per i playoff e il Parma parte con un handicap pesante. Bene a ricordare poi che ci sono anche Regina e Como davanti. La matematica non lascia spazio a voli pindarici. L'allergia ai 3 punti mostrata dopo aver giocato quasi 3/4 della stagione fa il resto e sembra di rivivere la rincorsa a salvezza dell'anno scorso. Giusto provarci, giusto anche ragionare sulla prossima annata, alla luce del fatto che in tanti, a partire dagli arrivi di gennaio, saluteranno perché giunti in prestito. In qualsiasi categoria si giocherà, le spine non saranno poche. L'età di Daniele è una difesa da rifondare, il futuro di Mann, i dubbi di Vasquez, i giovani da non mandare allo sbaraglio e quelli invece di cui si sono perse le tracce. L'unica certezza è Buffon. L'attenzione è ora sui torti arbitrali che hanno condizionato la gara contro la Regina. I primi dell'anno, a dire il vero. Si spera non creino l'ennesimo alibi a un gruppo che sarà più squadra ora, come dicono molti, ma che non sa vincere. L'unica partita che i crociati sono stati in grado di ribaltare è quella contro il Pordenone al Tardini, Como e Pisa all'andata e i pareggi strappati nella ripresa. Benevento a fine agosto, l'unico successo allo scadere. Paiono episodi isolati e mostrano come la squadra, ma verrebbero ad aggiungere anche società e piazza, fatichino ancora tanto a calarsi nelle battaglie di Serie B. E siamo ormai a marzo.
Palla in tribuna.
Questo era il punto, l'analisi del collega Marco Balestrazzi. Noi diamo il benvenuto al nostro primo ospite, è Gianluca Zurlini, giornalista della Gazzetta di Parma. Ciao Gianluca.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Grazie di essere in nostra compagnia Gianluca, tra pochissimo sono da te, leggo qualche messaggio prima di farti qualche domanda per capire anche un po' la tua posizione su questo pareggio contro la Regina. Molti messaggi anche un po' contraddittori, diciamo, da Matteo che scrive basta, siamo balordi, e a chi scrive fra i giornalisti della Gazzetta trionfa il pessimismo, non sono d'accordo sui lievi miglioramenti, i miglioramenti sono ampi in realtà. E poi ancora si parla di qualche singolo, Mann e Juric sono cresciuti molto, i cambi però ci penalizzano sempre, manca un finalizzatore, gli errori individuali difensivi vengono sempre pagati a carissimo prezzo, abbiamo una media di una vittoria ogni quattro partite, ce lo scrive un nostro ascoltatore. Tra poco qualche altro messaggio. Gianluca, il bicchiere è sempre mezzo vuoto dopo questo pareggio, secondo te?
Beh, sostanzialmente direi di sì, perché il problema è che comunque non si vince, quindi per andare avanti, cioè per andare verso il traguardo che era quello teorico dei playoff, si dovrebbe vincere qualche partita e ultimamente si è vinta solo quella col Pordenone, quindi e poi si è vinta anche un'altra successivamente in bello stile, però si va con in trasferta a Monza, si è in vantaggio e si pareggia, si viene rimontati, si è con la Regina, si è in vantaggio e si viene rimontati. Poi, per la prima volta, ecco, l'unica nota positiva è che per la prima volta quest'anno possiamo recriminare sull'arbitraggio. È un piccolo passo avanti, ma dopo 28 giornate, insomma, era anche ora che si procurasse la possibilità di avere qualche rigore, perché finora il Parma ha zero rigori, ma onestamente io ricordo pochissime occasioni dove perlomeno si poteva pensare che ci potesse essere un'occasione da rigore. Invece sabato, onestamente, a mio avviso almeno due erano abbastanza chiari. Il Mani, ma anche il fallo su Correia, perché poi si sarà un po' allungato, però insomma gli ha posato chiaramente la mano sulla spalla e questo è caduto perché era in corsa e quindi insomma strano più che altro che non sia neppure intervenuto il VAR, perché almeno sul Mani secondo me il VAR doveva intervenire, ma poi questo non si capisce bene che cosa succede. Diciamo che il primo tempo con la Regina ha fatto capire cos'è la differenza tra una squadra di Serie B e una squadra che invece gioca un po' in punta di fioretto. La Regina praticamente era palla uomo e non mi interessa dove arrivo, in do coio. Il Parma cercava di giocare a calcio, però in quell'occasione lì bisogna dare battaglia e si è andati in vantaggio, però la Regina ha fatto vedere di che pasta è il campionato di Serie B, cioè sono squadre tignose e sarà così anche venerdì sera col Cittadella. L'andata andò bene, ci fu una vittoria anche, diciamo, sfruttando le occasioni, senza grande dominio del Parma, per usare un eufemismo, però è una vittoria che sembrava insomma quella che poteva lanciare finalmente la rincorsa, e siamo un girone indietro. Subito dopo il bis con la vittoria casalinga col Vicenza, e da lì in poi Parma si è arenato e sostanzialmente non è più stato vicino alla zona playoff. Questa è purtroppo la triste verità. E il bicchiere è mezzo vuoto, insomma, questa squadra qua si pensava alla promozione diretta, ma che non sia nelle prime otto grida vendetta al cielo, visto gli investimenti che sono stati fatti.
Sì, certo. Gianluca, volevo chiudere il tema anche delle degli episodi arbitrali. Guarda, leggo un messaggio perché insomma è chiaro che dopo la partita ha parlato su questo di tiri balta. C'è anche un nostro ascoltatore Enrico che dice: si va davanti alle telecamere per una partita arbitrata male, ma non si è fatto per un anno e mezzo per parlare di cose tecniche della squadra, diciamo così. Quindi c'è anche chi critica questa scelta. È anche vero che c'è invece chi la approva, un po' farsi sentire da questo punto di vista. C'è addirittura chi ci sottolinea come di andare a vedere il rigore concesso al Crotone nella partita di ieri contro l'Alessandria, peraltro penalty poi sbagliato da Maric, un fallo di mani, cioè perdonate, comunque un rigore concesso e ci scrivono se diamo quello al Parma ce n'erano tre, ecco, per dire. Episodi arbitrali va anche considerato, e tu prima lo citavi Gianluca, la direzione di gara, perché c'è stato un momento in cui 5-6 minuti in cui i giocatori della Regina cercavano proprio il fallo sistematico, quasi a mo' di basket, mi verrebbe da dire. Questa però è la Serie B.
Sì, è la Serie B. Ieri è stato chiaramente, come dire, non adeguato, diciamo, l'arbitro, perché non ha tenuto in mano l'incontro, ha alzato cartellini, poi ha ammonito Bernabé a un certo punto quasi per compensazione, dopo che aveva subito anche fallaci. Però, e questa è la Serie B, cioè le squadre che si calano nella Serie B, soprattutto anche quelle che non sono di alta classifica, ma che lottano col coltello fra i denti, ed è quello che è sempre mancato al Parma in questa stagione. Se vogliamo, anche col Monza, il Parma si è trovato in vantaggio grazie a una perla. A proposito, torno ancora un attimo indietro, ma il gol di Vázquez è veramente una delle cose più belle.
Sì.
È difficile ricordare che qualcosa di più bello anche negli anni d'oro del Parma, veramente è una bellezza assoluta, e meno male, almeno una
piccola cosa, soddisfazione, dai.
Sì, e sarà una cosa che di questa stagione sciagurata, però un tempo qualcuno dirà: ti ricordi il gol di Vázquez con il Monza? Ecco, questo sì, secondo me sarà così. Detto questo, il Monza non giocava, non aveva, infatti anche il Monza, però ecco, io vorrei che Parma fosse almeno dove è il Monza, perché il Monza è una squadra che ha avuto grandi difficoltà, non gioca molto, diciamo, assatanata, però alla fine comunque è lì, è la playoff e se la giocherà comunque nei playoff. Negli ultimi 6-7 minuti, improvvisamente, sceso Vázquez, anche lì, ma queste scelte di Iachini, non so, dice, era infortunato, non lo so, però insomma, come è sceso lui siamo entrati di 10-15 metri nel raggio d'azione, e negli ultimi 6-7 minuti Monza satanato e Parma improvvisamente disorientato. Sabato con la Regina è successa la stessa cosa, con il Parma che aveva messo la partita in discesa, perché quando sei in vantaggio comunque anche contro una squadra così tignosa non è riuscito a mettere al sicuro la partita. Nel secondo tempo la squadra si è un po' spenta, è inutile negarlo. La Regina non ha praticamente fatto niente, Buffon ha fatto una parata su un'azione poi non valida e poco altro, ed è stato l'autogol di Cobau. Però
diciamo che togliere Bernabé ha fatto la differenza, paio di volte, ecco, quasi la sensazione di dire alla Regina: noi facciamo un secondo tempo di difesa. Poi in realtà non è così, però questa può essere stata quasi la sensazione offerta all'avversario.
Certo, io sentivo prima, ecco, a proposito di Bernabé, che per l'anno prossimo ci sarà, insomma, nuovamente purtroppo da rifare buona, certo, parte della squadra. Ecco, io dei punti fermi, a parte Buffon, che è già questo comunque è un segnale bello, importante, magari anche per chiamare qualcuno, io assolutamente fermerei Bernabé, perché Bernabé è la dimostrazione che non c'è bisogno di orientarsi o di ambientarsi nel campionato se sei un giocatore di buona qualità. Bernabé è stato fuori per mesi, ha avuto un'operazione importantissima, è entrato, ha giocato i suoi primi 4 minuti e è sembrato subito un buon giocatore, e da allora non ha praticamente fatto nessuna prova insufficiente in mezzo al campo, dove il Parma non aveva nessuno fino a quel momento se non Schiattarella che giocasse in modo sufficiente, e persino Juric al suo fianco, che si era un po' perso nelle ultime partite, ha giocato bene. Quindi Bernabé deve essere per me un punto fermo per il prossimo
Guarda, anno. Mi dai l'assist, Gianluca, solo per dire che ha parlato proprio Adrian Bernabé ai microfoni di un magazine AM, ha detto che insomma il City, vabbè, parla del lavoro con Maresca, che aveva deciso di seguirlo a Parma, eccetera, però su Parma dice Iachini è diverso da Maresca, ma mi sto trovando molto bene anche con lui. Mi sento più a mio agio a centrocampo, ma posso giocare anche terzino che viene dentro al campo. Il Parma è un club ambizioso, affascinante, con una grande storia ricca di campioni e trofei. È stato facile decidere, sono stato contento della scelta, mi trovo bene anche in città. Poi parla di Buffon, insomma un onore, una fortuna giocare con lui, dice, è incredibile, fondamentale per noi giovani. Però insomma volevo dirlo proprio perché se uno guarda il futuro, Bernabé, anche per lui Parma può essere, come dire, una scelta temporanea, ecco, possiamo dire così. Gianluca,
di rilancio, cioè di lancio verso una carriera che lo destinerà sicuramente a traguardi comunque importanti, credo, ecco, perché è un bel giocatore, comunque lo si guardi.
Ascolta, guardando la partita contro il Cittadella, un Cittadella che insomma non vive probabilmente una delle sue migliori stagioni in Serie B, arriva da questa sconfitta in casa al 94esimo in doppia superiorità numerica contro il Monza. Però è una squadra che poi alla fine è sempre lì, decimo posto, 42 punti, è solo un punto dalla zona playoff, è una squadra da Serie B sempre.
Sì, e magari fossimo al posto del Cittadella noi sì, in questo momento. La squadra categoria ha patito il cambio di allenatore, perché dopo tante stagioni con Venturato ovviamente, e poi c'è stato anche un certo rinnovamento, 2-3 bandiere se ne sono andate, e quindi è una stagione un po' di transizione. Sapeva, il Cittadella non punta certamente mai alla Serie A, però sta facendo il suo campionato, cioè un campionato nel quale non rischia mai di retrocedere in Serie C. Negli ultimi anni non è mai accaduto di vedere Cittadella invischiato nella zona pericolosa, ed è sempre lì, perché nelle ultime credo 5 stagioni ai playoff è sempre arrivato, e quest'anno è ancora lì che lotta, e venerdì sarà una gara comunque dura, perché in Cittadella è una squadra molto compatta, poche individualità di spicco, però è una squadra che si mette lì, aspetta e vede che cosa fai. All'andata siamo riusciti a perforarlo e dopo non hanno più trovato il bando della matassa. Bisognerebbe riuscire per una volta ad andare in vantaggio e mantenere il risultato, ecco, che è quello che manca al Parma di quest'anno. Lo ricordavi prima Marco Balestrati, cioè il Parma quest'anno, a parte la partita col Pordenone, non ha mai vinto in rimonta, e poche volte ha rimontato, invece spesso, anzi
si è fatta rimontare, certo.
E questo è insomma, da quando ha ripreso il campionato, questo ciclo di ferro di partite a raffica, sabato, martedì, alla fine se ne sono vinte 2, poi se ne sono perse 2, pareggiate.
Non è cambiato nulla, diciamo, per il Parma.
No, c'è sempre questo pareggite che è quella che caratterizza la squadra, e non si è fatto il salto di qualità. Oddio, mancano 11 partite alla fine, 10 partite alla fine. Si potrebbe ancora fare l'impresa di arrivare prima, però bisognerebbe vincere. Vincere. Vincere con Cittadella, vincere con Vicenza, vabbè, poi credo ci sia il Lecce dopo, sì, e lì sarà un po' tignoso, però poi c'è il Cosenza, quindi c'è anche un ciclo di partite che sono alla portata del Parma.
Allora guarda, Gianluca, ti giro questo messaggio di Daniele che dice: mi sono collegato ora, vostro ospite, cioè tu Gianluca, parlava, poi ti riferivi anche al pezzo di Marco Balestrazzi, di rifare la squadra per l'anno prossimo, quindi per voi è finita la stagione e la rincorsa ai playoff? Io voglio crederci ancora, dice Daniele. Tu lo stai un po' spiegando, no?
No, ma è giusto, allora, con i tifosi è giusto che, anzi, è opportuno che ci si chiama, altrimenti che cosa, insomma...
Cosa stiamo a fare i tifosi?
Diciamo. Avere la stagione conclusa adesso. Ci sono dati oggettivi che dicono che il capitolo salvezza è chiuso, per fortuna, e questo è comunque importante dal punto di vista anche mentale, per i giovani, per i giocatori. E se si innescasse quella scintilla che non si è mai innescata, c'è ancora lo spazio, perché lì ci sono tante squadre davanti, ma nessuna corre, ovviamente neanche noi. Però se qualcuno si mettesse a correre, cioè noi, poniamo prossime 5 partite, 12 punti, 13 diciamo, 12-13 punti, allora ti rimetti in gioco, però dovresti fare quello che non sei riuscito a fare in tutta la stagione. Questa è l'unica cosa che veramente ti fa sentire un po' scettici, perché il calendario in sé non è assolutamente, dopo ci sarà anche il Brescia, altre cose, ma intanto, però quando si prende lo slancio, poi dopo tutto diventa più facile.
Sì, sì, però tu dici il calendario favorevole c'è già stato altre volte, ci siamo già scottati, come dire. Esatto. Però ci sarebbe, ecco, per provare a fare questo.
Tenuto conto che abbiamo vinto solo 2 partite, una delle quali contro Cittadella, contro squadre che ci superano in classifica, avremmo nelle prossime partite squadre contro partite contro squadre che ci sono alle spalle in classifica, e poi prima o dopo devi vincere anche contro qualcuno che ti supera, insomma, magari con la Cittadella riuscire a fare il bis del Pordenone, 6 punti su 6 contro l'avversaria, questo sarebbe un po' duro. Cittadella e Vicenza si dovrebbe fare il bis di quanto è stato fatto all'andata, ma poi dare seguito, perché all'andata, ricordiamoci, Cittadella e Vicenza ha due vittorie, insomma, questo è la scintilla nel cambio passo, e poi ci fu Lecce.
Certo, assolutamente.
Prima ci fu la sconfitta di Reggio Calabria, ma poi le due vittorie e c'è l'illusione. E poi ci fu Lecce, quel 4-0 che ancora grida vendetta al cielo. E ho ancora in mente il gol di coda, il terzo, che a me rimarrà sempre nella storia, per me, quei gol dal dritto su dritto in mezzo.
Sì, credo anche a molti tifosi crociati. A proposito di gol, Gianluca, proprio l'ultima domanda che ti faccio, abbiamo parlato tanto di gol incassati anche adesso, no? Parlando della partita dell'andata contro il Lecce, per fare gol, visto che è un po' anche questo il problema del Parma anche nell'ultima partita contro la Regina, serve cambiare qualcosa in attacco, i due interpreti, detto che Manno ormai sembra che possa anche dare il meglio, che sembra sia stato rigenerato anche come piglio agonistico, come approccio alla gara sulla sinistra. In attacco anche Simi, insomma, sabato è stato quasi, no, direi insufficiente, a parte l'assist per il gol.
Ma per il gol c'è stato quando ha fatto, si è procurato azione personale, è arrivato in area e poi ha provato a tirare, il tiro è stato, definirlo imbarazzante, poco. Da quando è arrivato a Parma abbiamo visto una serie di svirgolate, di modi di toccare la palla, che forse appartengono alla sua casistica, che non è di giocatore molto tecnico, però il problema è che non inquadra mai la porta, ed è reduce da due stagioni in cui invece segnava, quindi è veramente è un grosso problema. È un peccato che Pandev continui a restare fuori, perché sarebbe stato utile, secondo me, proprio per come si è visto nella mezz'oretta in cui è stato in campo. In questo momento non c'è Inglese, non c'è Pandev, io proverei ad avanzare un pochettino Mann, perché in questo momento che è così in forma, se avanzasse un po' la sua azione, se non dovesse retrocedere come nel gioco attuale fa per coprire anche dietro, tra l'altro in modo ottimo, devo dire, però avrebbe più spunto probabilmente per puntare la porta, e serve qualcuno così al Parma, perché altrimenti ti affidi alle giocate di Vasquez e poi ogni tanto a qualche cosa estemporanea, ma insomma, se no davanti, insomma, Simi oggettivamente in questo momento magari gioca per fare massa, però i gol non li segna.
Molto interessante la tua analisi su Mann, peraltro va anche un po' in controtendenza con l'opinione di tanti, ma ci sta, no? Sfruttare la sua forma anche magari più in zona gol, peraltro proprio su quell'azione svirgolata poi da Simi, lui era presente tutto solo, poi si è anche molto arrabbiato col compagno, insomma.
Perché lui, se avesse passato la palla lui perlomeno avrebbe provato a tirare in porta.
Gianluca, grazie di essere stato con noi e ovviamente buona partita venerdì.
Grazie, buon pomeriggio a tutti i grandi ascoltatori di Palla in Tribuna.
Grazie a Gianluca Zurlini, collega Gazzetta di Parma. Abbiamo sentito le sue analisi anche, insomma, interessanti, no? Che trovano peraltro il consenso di alcuni tifosi che anche su Manna si dividono molto. Tra poco altri messaggi, ma intanto ci fermiamo. Pubblicità, poi tra poco risentiremo le parole di Iachini e soprattutto del DT Ribalta di sabato pomeriggio.
Palla in Tribuna.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma. Acustica Santa Chiara, da oltre 45 anni, è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre, il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura, per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma, in via Bixio 135 AB, e a San Secondo Parmense, in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara, dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, di nuovo a Palla in tribuna, SMS e WhatsApp al 333-9200-170. E ritorniamo anche sulle questioni arbitrali, ecco, con le parole del direttore dell'area tecnica del Parma, Javier Ribalta. È chiaro, molti hanno criticato la sua assenza, ecco, nel parlare nei momenti più difficili della squadra nei mesi passati. Adesso anche la sua assenza, ecco, in quel confronto con i tifosi dopo la partita contro la Ternana, a cui erano presenti Beppe Iachini, anche il DS Pederzoli, ecco, comunque è tornato a parlare, ha parlato anche del momento della squadra. Lui dice: la stagione non è finita. Sentiamo le sue parole.
Siamo un club che ci lamentiamo, no? Degli episodi, degli arbitri e robe varie, però sinceramente quando sei in un momento di difficoltà come siamo noi, quando una vittoria fa la differenza come farebbe a noi, gli episodi che sono obiettivi ci cambiano la vita. E oggi ci sono 2-3 episodi che non capiamo come mai il VAR non dà rigore. Cioè, 2 sono oggettivi, cioè una mano in aria e c'è un calcio a Rispoli, che sono 2 episodi oggettivi, quindi rigore. C'è un terzo che si potrebbe discutere l'intensità dell'azione, però c'è una trattenuta della maglia. All'ultimo minuto Felix sta andando in porta e per me è rigore anche quello. Quindi un po' siamo il Parma, siamo un club che vogliamo essere un club, e siamo sempre stati un club signore, però fino a un certo punto bisogna dire basta, anche perché non va bene tutto, no? E se è rigore, è rigore. E in questo momento, cioè, ci giochiamo tanto, ripeto, una vittoria ci cambia la vita, e purtroppo ci sono stati episodi che veramente potrebbero aver cambiato la partita. Siamo arrabbiati stasera, siamo arrabbiati non per il gioco, non per niente, ma per episodi che non si capisce mai quando il VAR interviene, quando non interviene, perché è rigore, perché non è rigore. Quindi chiediamo un po' di rispetto come Parma Calcio. Basta. È vero che noi siamo una squadra che abbiamo il pallone, proviamo ad andare in avanti e non siamo sempre tutelati in questo senso qua. Cioè, in quante partite abbiamo giocato? 28, non abbiamo avuto un rigore a favore. Cioè, non so quante squadre in Europa non ce l'hanno un rigore. Almeno io penso che siamo in un momento da un paio di mesi, siamo in un momento di crescita, siamo in un momento in cui stiamo meglio. È chiaro che sempre dovresti trovare 2-3 vittorie di fila, che è quello che ci manca per fare questo passaggio in più, per veramente metterti nel gruppo dei playoff e lottare per i playoff. Purtroppo serate come oggi o l'altro giorno a Monza, dove non dico che non sia giusto il pareggio, però una volta arrivi all'85esimo e devi resistere fino alla fine, no? o dovresti, perché quei tre punti ti cambiano, a noi ci cambiano tanto in questo momento. E oggi sarebbe stato bello perché poi abbiamo una settimana pulita dopo un mese molto molto intenso e rigiochiamo venerdì qui in casa, quindi sarebbe stato molto importante. Siamo veramente vicini a vincere le partite, quindi perché no, no? Se troviamo una, due, tre vittorie. Il problema è sempre lo stesso, che le dobbiamo trovare, perché parliamo sempre di se, però alla fine le dobbiamo fare, tre vittorie di fila. Quindi è chiaro che non è facile, però noi ce la mettiamo tutta e ce la metteremo tutta. I ragazzi li vedo bene, penso vedete anche voi che la squadra sta migliorando, che la squadra è a un buon livello adesso. Purtroppo ci mancano punti, questo è, non possiamo negarlo.
Palla in tribuna.
Questo dice il DT e ribalta, ci state continuando a scrivere, salutiamo il nostro ascoltatore Luca intanto che ci sta ascoltando appunto. Anche Iachini ha parlato degli episodi arbitrali, ma anche e soprattutto della scarsa vena realizzativa, diciamo così, della Parma, che continua spesso e volentieri a farsi rimontare. Sentiamo anche le sue parole.
Oggi la squadra ha fatto un'altra buona partita, la settima in 21 giorni. Ha giocato, ha creato occasioni per far gol, ci è riuscita, ha sbloccato la partita, poi ne ha create altre per fare il 2-0, purtroppo non siamo riusciti a fare il 2-0, poi sull'unica situazione, perché l'altra, la parata di Gigi, il giocatore avversario era in fuorigioco, quindi già segnalato dall'assistente, quindi non abbiamo subito praticamente un tiro in porta. E abbiamo preso, oggi abbiamo preso cosa, un'autorete sfortunata, casuale. Però c'è da dire che nell'arco della partita non si può, ogni partita noi, io non mi piace protestare, non parlo mai dell'arbitro in generale perché ci insegnano così, però ogni partita 30-35 falli a partita, redarguiti, no? In maniera superficiale o non redarguiti, oggi ci sono stati dei falli, ragazzi, poi nel secondo tempo due volte due giocatori ammoniti che fanno fallo, una volta Mione su Vasquez e un'altra volta Krisedig su Vasquez, già ammoniti, possiamo rimanere la partita in 9 contro 11, ragazzi, no, non si possono fare certi errori. In più Rispoli da dietro sulla gamba d'appoggio viene colpito mentre sta correndo davanti all'avversario in area di rigore, più rigore di quello non esiste, palla di Floro Lucio. Palla alta, allarga il braccio, la palla gli cade sul braccio, tutti gli altri rigori che vediamo in Serie A, Serie B, tutti i campionati, oggi il regolamento dice che è rigore, come si fa a non andare a rivedere, non andare a vedere una cosa di quelle e non dare il rigore, con le regole di oggi, se i regolamenti ci sono per tutti, solo quello, ma sono ancora più rammaricato per l'andamento anche della partita, perché poi tutti i falli, tutte le volte, a Monza lo stesso, a altre partite lo stesso. Noi siamo una squadra che cerca di giocare a calcio, di proporre, di giocare con giocatori tecnici, quindi quello è il nostro vestito, no? Oggi, per le caratteristiche che ha la squadra. Però se ogni volta si permettono, prima di ammonire un giocatore, 8 falli, 7 falli, e poi quando c'è la possibilità di dare i secondi cartellini gialli, altrimenti che ci stanno a fare e tirar fuori i giocatori delle squadre avversarie, sono rammaricato, perché anche oggi la squadra ha fatto una buona gara a tirare in porta tante volte, ha costruito, a volte abbiamo sbagliato anche l'ultimo passaggio, però siamo stati arrembanti e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, solo 10 minuti un po' nel secondo tempo, ma era normale, no? Dopo tantissime partite, tanti ragazzi che ripetono si devono giocare sempre, ma la squadra poi ha giocato, ha fatto, ha costruito, non concedendo nulla. Purtroppo oggi c'è stato questo episodio, ma soprattutto nell'andamento della partita, cioè, certi episodi non vanno bene. A Monza due rigori su Vasquez, su calcio d'angolo, una volta gli sfila la maglietta, l'altra volta lo prendono, lo si aggrappano e saltano su di lui e non vanno neanche a rivedere, non va bene, non è giusto, non è un giusto premio per gli sforzi che fa la squadra, per gli sforzi che facciamo, perché rigore a Monza, oggi rigore e espulsioni, oggi porti a casa, c'è già 4 punti in più, non va bene, non va bene. Punto, non è calcio da Parma, non è per noi, non è giusto. Perché tutto il lavoro che facciamo durante la settimana, vederlo sfumare per episodi così non va bene. Non mi arrabbio mai, oggi veramente sono arrivato dopo una serie di episodi a parlare anch'io, perché non è possibile, non è, viene premiato il lavoro che c'è poi alla fine, perché i ragazzi meritano per il gioco che fanno, per quello che esprimono e l'impegno che mettono in campo. Non è possibile che non prendiamo mai una situazione, mai un manca andarla a rivedere, cose eclatanti. E ammonizioni non concesse, a volte su ripetuti falli per spezzare il gioco, per interrompere l'azione, azioni che possono dare là a ripartenza o a giocate di transizione che non vanno redarguite, perché poi il calcio non è quello. Se oggi permettiamo quei falli là, io giocavo fino a 40 anni, per quei falli là, facevo una carriera fino ai 45 anni, io giocavo bene, tranquillo, là, da mediano, via, non è il calcio. Allora, parliamo di vedere, di fare contenti e felici i tifosi, no? Con un bel calcio, un bello spettacolo, vedere la squadra giocare, i giocatori tecnici, poi boom, boom. Non è, va redarguito. Oggi i falli così, a volte lasciano correre, ma lascia correre che se uno è fallo.
Mister, al di là delle decisioni arbitrali, insomma, c'è il rammarico in lei anche per il fatto che questa squadra in generale non riesce a chiuderle le partite?
Quello, ragazzi, è un leitmotiv, chiamiamolo così, del nostro percorso. Che li facciamo? Ripeto, non mi piace sempre ripetere le stesse cose, no? Sembra una cantilena, ma la realtà, ragazzi, l'Inter ha fatto 6 partite, ha fatto 2 gol, 1 gol, però stavano fuori giocatori come Zeko, stava fuori Correa, stava fuori Sanchez, adesso li hanno recuperati e ricominceranno a fare gol. Noi abbiamo fuori giocatori davanti che regalarli agli altri, come sta successo all'Atalanta, l'abbiamo detto altre volte, se tu regali attaccare Inglese, Tudino e Pandev, beh, obiettivamente è normale che qualche situazione in meno la puoi concretizzare per andare. Giocano dei giovani, hanno giocato dei giovani, ha giocato Bogni, ha giocato Sizza, ha giocato. Però, ragazzi, ovviamente l'esperienza loro non è quella di altri giocatori che noi abbiamo nel nostro organico e che purtroppo, da troppo tempo o per situazioni così, non possiamo utilizzare. E questo è penalizzante, no? Non si può pretendere 95 minuti, no, di far tutto bene con la stessa lucidità, soprattutto in un periodo dove, ripeto, stanno giocando quasi sempre gli stessi, perché 10-11 assenti è normale che viene meno un po' di fatica, però la squadra poi fino in fondo ha retto, dimostra di star bene anche fisicamente, perché gli esterni, Mann, il giocatore Juric, i giocatori che hanno giocato tante partite, stanno pedalando, stanno giocando, la linea difensiva si comporta bene dietro, concediamo proprio le briciole ai nostri avversari, però ecco, purtroppo non riusciamo, il nostro difetto è magari non poter chiudere le partite, però dentro le partite ci sono anche gli episodi, questi episodi qui che poi caratterizzano la gara, perché tu resti in superiorità numerica, è un vantaggio che ti sei guadagnato grazie al giocare a calcio, grazie agli altri che per fermarti ti interrompono le azioni, fanno falli tattici in continuazione, quindi vuol dire che siamo pericolosi, vuol dire che fanno fatica a prenderci tra le linee, sugli esterni, e questo vuol dire che la squadra ha il suo vestito, gioca a calcio, cerca di farlo. Poi non è premiata, perché un pizzico di fortuna se la merita anche questi ragazzi, insomma, a volte abbiamo preso dei gol rocamboleschi, qualche gol rocambolesco, e magari abbiamo creato tanto, e come abbiamo detto è un difetto di non chiuderle, però dentro questo difetto ci sta anche purtroppo l'aver per troppo tempo regalato, tra virgolette, concesso di non avere a disposizione attaccanti che onestamente con le palle che respirano al ridosso dell'aria ci facevano molto comodo, insomma.
Palla in tribuna.
Questo era un po' Beppe Iachini, troppe lamentele, pensiamo di mostrare sul campo, siamo sulla strada giusta, arriveremo nei primi 8, sempre Forza Parma, ci scrive Aldo, dunque più ottimista di tanti, e ancora è inutile prendersela con gli arbitri, la sfortuna, le squadre vincenti le partite le chiudono, lottano e corrono fino alla fine, il Parma dopo il primo gol spesso arretra, poi va via dal campo, Andrea, nostro ascoltatore, insomma, mette nel mirino anche la difesa. E c'è invece chi chiede di rivedere i giovani Circati, magari al posto di Cobaut, che ultimamente dice il nostro ascoltatore Lorenzo, che ultimamente quando prendiamo gol è spesso protagonista in negativo. Effettivamente Iachini ha anche dimostrato di avere fiducia in alcuni giovani, Circati, Siz, Bonni, insomma. Qualcuno ha giocato anche nel momento clou, diciamo, della stagione. Ci fermiamo proprio un minuto, ma tra pochissimo, dopo la pubblicità, sarà con noi il direttore operativo del Parma Calcio, Stefano Perrone, perché parleremo di tifosi anche con la novità di questa giornata, questo mini abbonamento per le ultime 4 gare casalinghe del Parma. Tra pochissimo.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palle in Tribuna, questo primo nostro appuntamento settimanale qui sulle frequenze di Radio Parma. Abbiamo parlato tanto di tifosi, abbiamo letto tanti dei vostri messaggi che ci avete mandato anche in questa puntata, perché i tifosi poi dovranno essere protagonisti, come lo sono stati finora, anche nei momenti più difficili per una possibile risalita del Parma. C'è la novità lanciata oggi dal club crociato, ovvero per le ultime 4 partite di campionato in casa c'è un mini abbonamento a prezzi speciali e un'iniziativa particolare per i tifosi più giovani, partite interessate che sono Parma Lecce, Parma Como, Parma Ascoli e Parma Alessandria. Per parlarne abbiamo il piacere di avere con noi ospite il direttore operativo del Parma, Stefano Perrone. Buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti voi, gli ascoltatori.
Grazie di essere in nostra compagnia. Insomma, da dove nasce questo mini abbonamento, questa nuova idea, ecco, per i tifosi, che partirà appunto dopo la partita col Cittadella di venerdì?
In parte l'hai già annunciato dove deriva. C'è l'esigenza, c'è la voglia di avere tanti tifosi a fianco della nostra squadra in questo periodo, in questa fase finale del campionato. Nasce soprattutto anche da quella che è una voglia di normalizzazione post-Covid. Stiamo arrivando vicino al periodo in cui probabilmente supereremo anche la soglia del 75%, vedremo all'apertura totale degli impianti sportivi, ed è arrivato il momento che ci riprendiamo quelli che sono i nostri spazi, quello che è il nostro modo di vivere, lo stadio per cui i nostri tifosi sono fondamentali. Purtroppo in questo periodo un dato che è interessante e ugualmente sconfortante: vediamo che nella Serie A, se guardiamo la media presenza di pubblico, il Parma Calcio è la società con più pubblico.
Aspetta Stefano un attimo, che proviamo a sistemare un attimo il collegamento, che è andato un po' via negli ultimi 10-15 secondi, magari cambiando un po' posizione riusciamo a recuperare, perché era anche molto interessante quello che stavi dicendo sul Parma. Adesso ti abbiamo di nuovo in collegamento. Siamo con Stefano Perrone, lo ricordiamo, direttore operativo del Parma. Ecco, un po' una normalizzazione anche post-Covid che serve poi anche ai crociati, no, dicevi?
Certo, serve la nostra squadra.
No, ecco, no, non riusciamo adesso, però cerchiamo di ripristinare il collegamento. Intanto però vi diciamo i dettagli di questo mini abbonamento. I dettagli sono che per queste 4 partite, quindi Parma Lecce, Parma Como, Parma Ascoli e Parma Alessandria, che saranno sostanzialmente da sabato o comunque dal fine settimana del 19 marzo e poi fino di fatto a fine aprile, alla penultima giornata del campionato regolare di Serie B, ci sono prezzi speciali con tribuna centrale Petitot 190 euro per tutte e 4 le partite, tribuna laterale Petitot 130 euro, tribuna est 80 euro, curva nord 40 euro. Poi ci sono dei prezzi ridotti per gli under 14, appena 10 euro per tutti i settori per le 4 partite, e poi ancora per gli under 18 prezzi ridotti, e per gli over 65. In più aggiungo, prima di tornare da Stefano Perrone, c'è anche questa iniziativa per gli under 14, ovvero una maglia in omaggio per loro, sarà consegnata in occasione di Parma a Como, e poi sarà omaggiata anche in questa circostanza a tutti gli abbonati under 14 della stagione 2021-2022. Di nuovo con Stefano Perrone, credo abbiamo risolto il problema di collegamento. Stefano, proviamo a ricostruire quel ragionamento.
Ma il ragionamento era molto semplice, mi sono riagganciato alle tue parole per dire che senz'altro questa è un'iniziativa che serve alla nostra società per avere vicino il nostro pubblico. Ed è stato un buon effetto, stiamo cercando un buon effetto di normalizzazione post-Covid. Noi speriamo che il nostro pubblico si riprenda quelle che sono le sue abitudini, per cui il modo di vivere lo stadio e di stare vicino alla sua squadra. Stavo facendo un ragionamento un po' più ampio a livello nazionale, abbiamo visto come i numeri di presenze medie sono bassissimi. Noi siamo la seconda barra terza squadra nel campionato di Serie B italiano come numero medio di presenze. Davanti c'è solamente il Lecce, con 8.000 presenze, noi siamo dietro con poco più di 5.000 presenze medie. Per cui vuol dire che c'è stato un grandissimo impatto di questi due anni di Covid sul modo di vivere lo stadio, sul modo di frequentarlo, per cui abbiamo perso tantissimo tempo, dobbiamo recuperare. E questa può essere un'iniziativa mirata a recuperare un po' di spazio che diamo ai nostri titoli. Stavo sentendo prima che stavi dando un po' i prezzi, i valori, in effetti curva nord, 10 euro una partita per 4 gare è un prezzo che deve invogliare, un prezzo che abbiamo fatto e calato sul nostro pubblico proprio per riuscire ad avere l'effetto maggiore e avere più persone possibile allo stadio. Come sempre un occhio di riguardo ai giovani, agli under 14, però questo è un po' il messaggio che vogliamo dare ai nostri tifosi con questa iniziativa, questo carnet a 4 gare.
Effettivamente, insomma, va anche detto che c'è chi aveva criticato anche le cifre in altri momenti della stagione, però effettivamente c'è chi poi ha applaudito anche i prezzi popolari in altre parti della stagione e anche adesso qualche tifoso, insomma, sta sottoscrivendo questa nuova iniziativa perché effettivamente i prezzi sono più che accessibili. Sempre con Stefano Perrone chiedo, diciamo che si fa fatica ancora a tornare ai livelli pre-Covid, ecco, mi viene da dire. Sapete, avete già delle certezze sul 100% oppure ancora non ci sono per la capienza, come dire, negli stadi, quindi anche al Tardini?
Ma per adesso certezze ne abbiamo, è un dibattito a livello nazionale, però senz'altro la curva del Covid è discendente, questo ci fa essere molto ottimisti sul fatto che probabilmente verso fine di questo mese potremmo tornare al 100%, per cui un modo di vivere diverso lo stadio, sperando anche che qualche misura in più, come la mascherina FP2, possa venire meno per garantirci di vivere al meglio quello che è lo spettacolo del calcio.
Assolutamente, questo ce lo auguriamo tutti, del resto sta andando così un po' in quasi tutta Europa, dobbiamo dirlo, anche per il calcio e per lo sport all'aperto in particolare. Ti chiedo ancora un paio di cose, ecco, la prima, in alcuni casi si è anche criticato il club, c'è chi l'ha fatto, anche in una parte dei tifosi per poca vicinanza, no, della società. Questa iniziativa immagino va anche un po' in questa direzione, peraltro non è l'unica perché sono un po' ripresi anche gli incontri, no, con i giocatori, l'ultimo è stato Pandev, ci sono stati anche altri eventi offerti ai tifosi, anche per qualche circostanza particolare, credo che sia un po' questo l'obiettivo.
Ma senz'altro questo è uno degli obiettivi, però in tutta questa stagione sono tante le iniziative fatte, naturalmente sempre nei limiti di quello che era il quadro generale, e quel quadro generale è quello epidemiologico. Senz'altro il centro sportivo è venuto nel chiuso, senz'altro certo. Gli incontri di persone con i calciatori sono calati. Ma dove abbiamo potuto sono state fatte veramente tante iniziative. Basta vedere domenica scorsa l'iniziativa al femminile con un biglietto a un euro che ha raccolto più di 500 adesioni, un numero che per noi è stato importante, un ottimo segnale. Altre iniziative fatte se poi in diretta, mi ricordo con l'etta alimentare fatta allo stadio, è stato un giusto rapporto fra i tifosi presenti allo stadio, la società e tutta quella che è la società civile, per cui una sensibilità anche verso l'esterno.
Sì.
E in quest'ottica devo anche dire che inizieremo questa attività di mini abbonamento di carnet equatoriale, sarà anche propedeutica, ritengo, per quelle che sono delle iniziative future, ma probabilmente alcune anche a breve termine, come potranno essere quelle dell'iniziativa umanitaria a favore dell'Ucraina, in cui senz'altro il coinvolgimento della società e dei suoi tifosi sarà importante.
Ah sì, sappiamo che poi la società, anche il presidente Krause, è sempre molto sul pezzo, ecco, quando si parla di diritti, lotta ad esempio alla discriminazione e poi su altri temi, quindi anche su questo immaginiamo la sua vicinanza. Proprio un'ultima cosa con Stefano Perroni, direttore operativo del Parma in collegamento con noi. Diciamo che per la prossima stagione poi l'obiettivo è ricominciare diciamo da zero, sperando ecco senza ulteriori sorprese, poi per una campagna abbonamenti vera e propria, anche se queste iniziative come questa, il mini abbonamento, poi ricorderemo anche un po' i prezzi e i dettagli, poi sono destinate magari a restare anche per invogliare i tifosi, magari chi non è fedelissimo è presente tutta la stagione. È un'idea, un'ipotesi, insomma va messa nel carniere delle varie iniziative verso la tifoseria, il mondo Parma più in generale, ecco.
Assolutamente sì, cominciamo a ragionare presto sulla prossima stagione, perché dobbiamo sempre considerare che quello che abbiamo vissuto sino adesso è stato un anno zero, in cui molte delle nostre certezze sono venute meno per tutti gli effetti esterni creati dal Covid. Qui dobbiamo riprenderci quella che è la voglia di andare allo stadio, dobbiamo riprenderci quella che è la nostra tifoseria. Riteniamo che Parma e Parma Calcio abbia oltre bisogno dei suoi tifosi, ha un numero molto più alto di tifosi di quelli che vediamo oggi. Per cui dovremmo essere bravi a riportarli senz'altro noi allo stadio e condividere con loro quelle che sono tutte le iniziative a favore loro nelle prossime gare. Anche lo stesso carnet potrebbe diventare uno strumento importante per la prelazione degli abbonamenti dei prossimi anni, del prossimo anno, per cui per aumentare quella che è una massa critica degli abbonati che avranno diritto senz'altro per la prossima stagione a usufruire di quelli che sono dei prezzi agevolati tra virgolette per i vecchi abbonati. Anche il carnet a tutti gli effetti è un abbonamento.
Attualmente
anche il valore che gli abbiamo dato è un valore che in nessun modo viene a ledere quelli che sono i vantaggi acquisiti dagli abbonati di inizio stagione.
È chiaro, sì, effettivamente dimenticavo di dirlo, che poi anche per questo season finale, ecco, diciamo come è stato definito questo mini abbonamento, avrà chi lo sottoscriverà poi avrà il diritto di prelazione come i titolari dell'abbonamento 2021-2022, poi alla prossima campagna abbonamenti che speriamo davvero possa essere regolare, diciamo così. Ringrazio davvero Stefano Perrone di essere stato con noi per presentare questo mini abbonamento e ovviamente rinvolgiamo di nuovo l'invito poi ai tifosi del Parma, perché se non sbaglio è possibile già da adesso, giusto, sottoscriverlo?
È già possibile da oggi, 7 marzo, col termine 18 marzo.
Perfetto, allora abbiamo dato anche le date, grazie a Stefano Perrone e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie di essere stato con noi. Era Stefano Perrone, direttore operativo del Parma Calcio 1913, dunque è già attiva questa nuova offerta del club, abbiamo detto fino al 18 marzo, quindi 4 partite a prezzi popolari, in questo caso possiamo dirlo davvero, poi con una sorpresa per gli under 14, oltre al prezzo ridotto, ovvero una maglia in regalo, una maglia del Parma, e poi il diritto di prelazione anche per la campagna abbonamenti della prossima stagione. Ci faceva piacere anche sottolineare questo, saranno i tifosi che non sono mai mancati peraltro alla Parma per provare chi lo sa l'impresa, comunque per cercare di finire comunque al meglio questo campionato di Serie B. Siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna, ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui ovviamente con la programmazione di Radio Parma.